Perfetto, grazie. Direi che ci siamo. C'è una pausa, no? Un caffè?
Ma non estraiamo.
Non funziona, quindi... Okay. Bene, adesso abbiamo un paio, due o tre sessioni un po' più rapide, quindi dovrò cercare di essere... di concentrare un po' di informazioni, però almeno sufficienti da darvi l'idea, insomma, di, nel caso specifico di Windows Azure, per capire almeno da dove partire, se può interessarvi, se potete applicarlo anche a soluzioni che state sviluppando o che avete intenzione di sviluppare. Mi avete già conosciuto, ringraziamo gli sponsor. Allora, brevemente, cosa affrontiamo? Guardiamo un attimino cos'è Windows Azure, tanto per inquadrare. Faccio vedere come con pochi clic l'ho migrata a Windows Azure, almeno per la parte essenziale. Poi in realtà ci sono caratteristiche che richiedono anche una certa, un cambiamento architetturale, non niente di nuovo, però bisogna prevedere che vado su Azure piuttosto che on-premises, che è la soluzione che noi già sviluppiamo da qualche anno. E poi, diciamo, per far vedere anche come esiste il portale Windows Azure, eccetera, per amministrare poi tutte queste cose che vedremo. Allora, che cos'è Windows Azure? È una piattaforma sviluppata da Microsoft, il cui intento è fornire una soluzione alle classiche applicazioni che lavorano on-premises. Cosa vuol dire? Applicazioni che girano su server nostri, oppure che per conto nostro vengono gestiti da terze parti. Ce ne sono un sacco di ditte che forniscono la gestione sia server più minimale, hosting, per cui ti danno magari lo spazio internet e il database, oppure housing, dove ti danno l'intero server e tu te ne fai quello che vuoi. Contrappone questa realtà che si identifica cloud, nuvola appunto, perché si vuole scaricare tutti gli oneri di gestione e le problematiche che ne conseguono, tra cui gestire i server, backup, gestire gli accessi, gli utenti, geolocalizzare, distribuire, gestire anche problemi, magari incendi o terremoti che succedono e non possiamo dare. Già non da poco un provider ha avuto problemi, per esempio, per un incendio che è molto grosso, causando anche forti danni. Quindi queste cose succedono, non si può dire non è un problema nostro. Quindi Microsoft fornisce una soluzione per cui ti dice: bene, tu le tue applicazioni sviluppate con .NET Framework, con SQL Server, e pian piano ci aggiungono nuove feature. Comunque nell'ambito Microsoft, non ti preoccupare, tu le puoi mettere in the cloud sui nostri server e noi li gestiamo. La caratteristica principale è che dal nostro punto di vista noi dobbiamo semplicemente preparare dei pacchetti, deployarli tramite un portale sviluppato in Civla, su web quindi, e tutto il resto è demandato a Microsoft. Cosa vuol dire? Che Microsoft ha delle server farm sparse in tutto il mondo, dove tramite server virtualizzati gestisce vari sistemi operativi a seconda delle nostre necessità. Noi ignoriamo dal punto di vista fisico su qual è la macchina che fa girare o quanta RAM, eccetera, eccetera. Possiamo al massimo dire: mi serve una macchina piccola, media, grande, con un certo quantitativo, poi loro automaticamente distribuiscono i carichi sulle loro server farm. Mi serve... la maggior parte degli utenti sono in Unione Europea, metto le mie istanze, perché si parla di istanze, quindi non più di macchine, di istanze le metto in Unione Europea, sono più negli Stati Uniti, le metto negli Stati Uniti, mi servono da entrambe le parti, le metto da entrambe le parti, mi serve una CDN, per cui una Content Delivery Network, per cui se un utente viene dalla Cina andrà sui server più vicini alla Cina, questo permette di essere più veloci nei download. Se vengo dagli Stati Uniti scaricherò dei server statunitensi, oppure mi serve una VPN verso i server, mi serve un completo controllo della macchina virtuale, non c'è problema, loro te lo danno. L'idea è partita dal fornire tre principali servizi che adesso si stanno ampliando sempre di più. Il primo si tratta di di Windows Azure, che si chiama come la piattaforma, ma in realtà, tanto per confondere un po' le idee, si suddivide in due parti principali, dove noi abbiamo dei ruoli che possono essere le applicazioni web, quindi io ho fatto il mio sito internet, ASP.NET, MVC, non c'è, qualsiasi framework, 2, 3, 1, 4, Silverlight, eccetera, eccetera. Preparo un ruolo web e lo metto in the cloud, oppure ci sono i worker role, molto paragonabili ai servizi di Windows, per cui io ho un engine che è a polling, oppure monitorando una cartella, monitorando un socket, qualsiasi cosa, fa del lavoro che non c'entra con la parte web, per cui non ascolta su HTTP, non ha IIS, quello che noi attualmente faremmo utilizzando un servizio. E, oltre a questo, poi cosa affianca? Affianca un servizio di storage, per cui la maggior parte delle applicazioni oggigiorno di cosa ha bisogno? Di salvare informazioni, solitamente lo facciamo con SQL Server, però loro hanno diviso questo genere di attività in tre operazioni distinte. I blobs, che rappresentano semplici storage di file o continuativi, magari ottimizzati per accessi sequenziali, per cui, non so, streaming video, oppure randomici, per cui il salvataggio di file dove io devo scrivere e leggere randomicamente. E questo è uno. La seconda è le queues, cioè la possibilità di fornire delle code, il cui intento è permettere di scalare. Windows Azure ha come compito principale scalare. Che cosa significa? Vuol dire che se la mia applicazione, per quanto l'abbia scritta bene o male, mi dà una certa prestazione oggi, se domani raddoppio il numero di utenti, io posso poter scalare, cioè raddoppiando magari le istanze, i server che io ho applicato, posso soddisfare il doppio delle utenze. Questo vuol dire scalare, non vuol dire andare veloce, vuol dire che io posso comunque mantenere un certo grado di prestazioni nel tempo, seguendo le esigenze degli utenti, diminuendo o aumentando. Azure ha come compito principale di fornire strumenti che mi permettono di scalare. Le code sono una di queste, perché io posso fare il classico sito di acquisto dei biglietti. Esce il concerto di Pinco Pallino, tutti vanno lì e non funziona niente. C'è un sito che fa molto così. Perché? Perché l'errore che si fa è dire: io acquisto il biglietto, faccio tutto subito. E invece con le code io posso fare. Ho un front-end che raccoglie tutte le richieste, ma non le elaboro, perché è l'elaborazione, il salvataggio, la gestione della carta di credito, eccetera, eccetera, che crea magari più lavoro ai server. Per cui io ho un front-end che raccoglie le varie richieste e le mette in questa coda. Questa operazione è rapida e io riempio questa coda. Poi io posso dire, bene, siccome arriva il concerto di Pinco Pallino, prevedo un alto carico, metto 5-10 server che uno alla volta, uno prende un messaggio, l'altro prende un altro messaggio, l'altro prende un altro messaggio e smaltisce questa coda. Uno alla volta, però tutti lavorano contemporaneamente, ok? Invece di avere quindi 10 baristi che ognuno fa il lavoro assorbendo il cliente, ho uno che riceve le richieste, il famoso scontrino alla cassa, ok? Mai fanno tutti così, eh? E poi ci sono altri che, ricevuti gli scontrini, danno e servono il cliente, ok? Quindi quello che facciamo nella vita reale l'hanno applicato anche nel mondo informatico, perché in effetti funziona. E qual è la bella di questa cosa? Che usando Azure, io non è che ho comprato il mio server per un anno e me lo devo tenere. Scalare vuol dire che a Natale ho un sacco di esigenze che il mio, perché tanti utenti hanno bisogno di comprare un sacco di regali, per cui io devo avere 10 server. Finito Natale me ne basta uno per soddisfare tutte le esigenze di tutto l'anno. Con Azure io vado online, clicco, aumento il numero di istanze, aspetto un minuto e ho già fatto questo. Il rovescio della medaglia qual è? Che è molto, l'approccio è molto al consumo, quindi se io lo uso poco pago poco, se io lo uso tanto pago tanto, però siamo molto dinamici, possiamo partire con poco, se l'evoluzione del tempo ci fanno andare bene le cose, io pagherò di più, però ovviamente si spera che se il nostro business l'abbiamo fatto bene, ho più utenti, ho anche un po' più introiti, ok? Le queue quindi scalano, e poi le table, che in modo simile Possono pensarsi alle table di SQL, ma non è un database relazionale. Ho le chiavi o le partizioni, ma non finisce tutto in un unico calderone. Viene tutto distribuito sui vari server di Microsoft. Questo cosa significa? Ancora una volta, scalabilità. Io ho 1000 utenti, ne ho 1 miliardo. Sono cavoli di Microsoft gestire come posizionare questi dati. Tramite le chiavi di posizionamento io posso dire che le informazioni di profilazione degli utenti sono la chiave di posizionamento, per cui un utente ha le sue informazioni in un server, in un altro, eccetera, eccetera. C'è un balancer di Microsoft che si occupa di andare a prendere le informazioni in base a dove si trovano. Microsoft fa i backup, Microsoft fa tutto il resto, per cui noi non ci dovremmo preoccupare, almeno in teoria, poi leggetevi i contratti, che insomma è sempre meglio. Lo stesso anche i blobs, non c'è un server con una SAN, scrivo sul disco, leggo dal disco, sempre lo stesso disco. Io scrivo un file, questo starà in un server, scrivo un altro file, questo starà in un altro. Abbiamo una distribuzione massima di file sulla rete, e distribuite anche sparsi nel mondo, per cui non c'è un unico punto di failover. Se proprio dovesse succedere, io non ho perso tutti i dati, almeno temporaneamente, perché comunque i backup ci sono, ma ce li ho distribuiti, così come se ho tanti file, ho un grosso carico, perché loro poi prevedono questo file continua a essere scaricato, lo rindondo su vari server e io con tanti server do la possibilità di scaricare lo stesso file. Okay? Sono problematiche che quando i carichi si fanno pesanti, gestirle non è semplice. Abbiamo tutto gratis. Ok, qual è la peculiarità? Che essendo in the cloud, loro hanno pensato, bene, è su internet, io come ti permetto di usufruire di queste cose? Tramite REST, tramite operazione HTTP, cioè devo scrivere un file, faccio una put verso il mio nome dell'account, blob.core.windows.net /container, che è diciamo il nome di una cartella e il nome del file. Quindi se voglio cancellarlo faccio una delete HTTP, se voglio ottenerlo faccio una get, che equivale a scrivere nel browser l'indirizzo internet della mia risorsa. Cosa significa? Che posso usarlo in Ajax, in PHP, in Silverlight, dal frigorifero, che come diceva Daniele, quindi qualsiasi cosa che vada su HTTP può consumare questa cosa. Anche il microframework chiede a basso consumo, per esempio. Quindi anche il table, come vedete, l'EQ, hanno questo meccanismo, per cui io chiedo, faccio una get, c'è un elemento nella coda, lui mi viene dato, sempre tramite richiesta HTTP. Allora, vediamo un attimo che cosa significa usare Azure. In realtà il passaggio è molto semplice, perché mi ritrovo, una volta installato l'SDK di Windows Azure, che adesso è la versione 1.4, mi ritrovo nei progetti disponibili una nuova sezione Cloud Windows Azure Project. In realtà è solo un progetto di definizione, non contiene niente, perché se noi andiamo qua, come qua che ho definito una Spitalia Model Virtual Casting Azure, vedete che io ho la sezione Roles e poi due file. I roles, come ho detto, sono è definire quali sono le applicazioni che noi abbiamo bisogno. Abbiamo un'applicazione web, 2, 3, e dei servizi, i worker role. Quindi io faccio add, se l'ho già sviluppato l'applicazione web, basta fare web role in project, web role project in solution, e vado a referenziare la mia applicazione web. Fatto, questa finisce qua dentro e io ho configurato la mia applicazione web per Azure. Se vado a vedere, facendo doppio clic, a che ora finisce? Ah, 5 minuti, ciao. Vedete che io posso dare il livello di full trust. Una cosa molto importante sono queste due cose. Primo, quanto la voglio grande la macchina? Deve lavorare tanto? Small, medium, large, extra large. Ecco qui, se abbiamo pensato nel modo giusto, anche se io ho una small e ne ho 10, non è un problema. L'importante forse è più... È meglio avere tante small, perché così posso essere più mirato in base alle esigenze che ho nella mia applicazione. È chiaro che richiede di pensare in un certo modo. Se voi avete pensato di scrivere le immagini su SQL Server, avete un collo di bottiglia che è SQL Server, e questo è un problema. Se usate gli storage di Azure, invece, non avete il collo di bottiglia, avete una soluzione che scala alla grande. Quindi dite che voglio ascoltare in HTTP piuttosto che HTTPS, e poi ci sono... altre cose che adesso lasciamo stare, però per esempio la possibilità di mettere dei settings simile al web config, ma siccome io preparo un pacchetto e lo metto in the cloud, modificare il web config vorrebbe dire rideployare ed è un'operazione lunga. Io invece ho un file che si chiama service configuration cs config, dove io vado a dire appunto queste informazioni, quali sono i ruoli, le istanze e altre cose, ad esempio qui la stringa di connessione che io vado ad usare. Per cui arriva Natale e ho bisogno di più server, vado qua, modifico il file di configurazione, metto 5, prendo questo file e lo metto sul portale di Azure che adesso vediamo. Quindi ho definito i ruoli, li ho configurati, non devo fare altro che andare qui e fare publish. Adesso lui compila, aspettiamo un po', devo fare ancora ok, io posso decidere di crearmi un pacchetto, di fare un'operazione automatica, facciamo un pacchetto. Cosa interessante è che hanno introdotto da poco è il fatto che io posso entrare in via remote desktop sulla macchina virtuale, quindi mi serve di personalizzare qualcosa, devo metterci un bot che fa qualcosa, non c'è problema, ci posso entrare. Quindi faccio ok, adesso lui compila e lui mi prepara un file CS package che di fatto è uno zip dove lui ci va a mettere dentro le DLL, le web config, tutto quello che ho usato nella mia applicazione web, lo mette e lo unisce ai file di configurazione. Vediamo se qua finisce. No update, devi rifarlo tutto. Sì, no, niente, non è previsto un upgrade. Anche se non è che tu ti ci devi mettere, in teoria qua perché abbiamo messo dentro le immagini e in realtà non le ho rimosse, ma una soluzione non dovrebbe essere così grande, tu non dovresti avere dentro i file di deploy, i file tipo immagini, perché queste cose dovrebbero stare sullo store di Azure. Non è infatti un'operazione da fare spesso il deployment, ecco, questo sicuramente è il fatto che tu non lo possa aggiornare è proprio dimostrare questa cosa. Come vedete ho due file, questo è il pacchetto applicativo e questa è la configurazione. Andando su windows.azure.com, che non vi posso far vedere, che tra parentesi avete, se avete MSDN Premium, avete già gratis una sottoscrizione per Windows Azure, per una sola istanza, con un solo database, comunque già potete fare delle buone cose. Diversamente dovete comprarlo e pagare un tot, è molto orientato al consumo, quindi in base a quante istanze fai, quanta banda consumi, eccetera, eccetera. Come possiamo vedere, io posso andare in queste sezioni e fare due tipi di deployment, staging e production. Quindi un'altra cosa gratis che abbiamo, che non abbiamo magari con altre soluzioni di housing, perché dovresti avere due server, io qua posso dire, bene, io faccio una staging deployment, lui mi crea un URI temporaneo su internet, mi butta su, mi fa fare l'upload, eccolo qui, un nuovo deployment dove io gli do il package location, il file con dentro tutto, e la configurazione, faccio ok, lui mi butta su una macchina virtuale, mi installa tutto il mio sito internet, ed è pronto, raggiungibile a un URI temporaneo. Questo URI lo do al cliente, lo faccio provare, faccio un po' di test. Una volta che sono pronto, non devo fare altro che fare swap VIP. In pratica io passo dalla staging alla produzione, faccio un click e il mio sito che era in test è diventato in produzione. Quindi dal punto di vista dell'upgrade abbiamo un'ottima soluzione, automatica, senza giri, perché quante volte per esempio a me è capitato che nello staging andava, nella produzione no. Perché non c'erano le stesse situazioni dei server e quindi non era riproducibile la situazione. Così non ci si sbaglia. La macchina virtuale è gestita da Microsoft, quindi noi se ci concentriamo solo sull'applicativo non ci si può sbagliare. Sappiamo che abbiamo tutte le dipendenze di cui abbiamo bisogno. Ok. Una volta deployato il sito è raggiungibile con un dominio loro, eventualmente potete mettere il vostro bel dominio. Cosa abbiamo ancora oltre a questo? Abbiamo a disposizione SQL Server in the cloud, in realtà è raggiungibile via TCP e anche in questo caso siamo scaricati dalla gestione fisica del database, quindi non dobbiamo decidere i file groups, dobbiamo decidere i backup, non dobbiamo decidere dove mettere gli indici e tutte queste cose qua. Noi abbiamo solo un firewall per dire questo IP, che può essere i ruoli di Azure, oppure un nostro server in locale, abbiamo una un nostro server nella nostra piccola azienda che va in remoto e ha bisogno di SQL, benissimo, io apro la porta al firewall. Altri limiti poi sono dettati dalla tipologia di SQL Server che tu vuoi usare, la versione la versione web server piuttosto che la versione enterprise, eccetera eccetera. Da poco abbiamo anche la possibilità di usare reporting services. Poi abbiamo altre caratteristiche molto carine, per esempio il service bus, cioè mettete che voi abbiate dei servizi in WCF fatti su una vostra server farm, altri servizi WCF su un'altra server farm, avete internet in mezzo, volete metterli in comunicazione tra di loro, come fate? O aprite firewall, NAT, eccetera eccetera, e fate comunicare le porte, oppure voi avete un intermediario che sono i server di Microsoft, che in modo passivo permettono a entrambi i servizi di comunicare con questo oggetto centrale, e questo qua smaltisce con dei buffer e vari sistemi in base a quello che si è configurato, smaltisce le richieste WCF via HTTP, quindi bypassa tutti quei controlli applicativi che fanno i firewall, che ci evita di preoccuparci della rete e ci permette di collegare con due realtà diverse. Altra cosa ancora, l'access control, cioè la possibilità di sfruttare, per esempio, con pochi click, il singolo sign-on. Ho fatto un articolo uscito 10 giorni fa, dove faccio vedere che con Windows Identity Foundation, due click e voi avete il vostro sito internet che fa login su Facebook, su Yahoo, su Google, su OpenID e eventualmente a Federation Service, quindi potete andare su Active Directory eccetera eccetera con pochi clic. Questo perché Microsoft anche in questo caso fa da intermediario, supporta OAuth per Facebook, supporta OpenID e vari protocolli. Io ho solo delle API da chiamare che Microsoft mette a disposizione. Altra cosa ancora, il caching, è quello che è conosciuto come App Fabric lato Windows Server, che abbiamo usato, non so se che non, in questa sede non vi abbiamo fatto vedere, però abbiamo usato in modo virtual casting. Se quindi noi vogliamo fare in modo che invece di andare sempre sul database io voglio tenere delle informazioni in memoria e prendere la memoria invece che recuperare il database, anche in questo caso ho un sistema distribuito e scalabile fornito da Microsoft per effettuare il caching. Il tempo è finito. Cosa che volevo dirvi, volevo farvi vedere ancora sul portale che tutto si gestisce da qua. Vi è la possibilità, appunto, come vedete qua a sinistra, di gestire database, reporting service e quello di cui ho parlato adesso, e in più anche di creare VPN. Quindi voi non potete migrare tutto su Azure, un po' perché vi dicono sì, ma io il database preferisco tenermelo a casa mia perché sono più sicuro, perché alcuni pensano così e forse non è vero. E allora cosa fate? Lo accontentate, dite la mia applicazione web la faccio online, il database lo tieni in casa tua. Posso fare una VPN che mette in collegamento i loro server, SQL server locale, con i server di Microsoft. In questo caso ho una trasmissione sicura, non ci si può sbagliare, e sfrutto comunque le potenzialità di Azure. Ancora una volta, non ci si deve preoccupare di niente, ci concentriamo sui servizi, non ci concentriamo sulle problematiche fisiche. Pago quello che consumo, ok? Spero di avervi incuriosito. Prossima sessione, bla bla, ottimo, sì. I nostri libri, ancora e basta, diamo la parola al mio collega Marco Leoncini.